La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. Ci siamo anche oggi con la settima ossessione, puntualissimi alle 17.05 su Nova Radio. Saremo con voi per la prossima ora fino alle 18 e qualcosa. Puntata numero 32 di mercoledì 15 maggio 2024. Un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento in diretta, proprio su Nova Radio, in streaming, FM, DAB+, TuneIn, insomma ci sono tanti modi. Un saluto anche a chi ci sta ascoltando in differita con il podcast, che trovate ovviamente, come sapete ormai, su tutte le principali piattaforme di streaming italiane come Spotify, Amazon, Apple e chi più ne ha più ne metta. Allora, direi che anche oggi è una puntata molto interessante, perché tra poco noi cominceremo parlando di un film che non esce domani, ma è già uscito ed è già nelle sale. Lo recuperiamo questa settimana perché abbiamo la possibilità di parlarne proprio con l'autore, con il regista, che è un esordiente, si chiama Filippo Barbagallo. Il film si intitola Troppo Azzurro, è la storia di Dario, che ha poco più di 25 anni, un ragazzo che vive a Roma ancora con i suoi genitori, uno dei quali è il grandissimo Valerio Mastrandrea, ancora più o meno lo stesso gruppo di amici del liceo che frequenta. Poi i suoi genitori ad agosto si assentano per le vacanze estive, Dario rimane solo e casualmente incontra una ragazza, Caterina, che gli piace non poco, conosciuta così per caso, però poi il destino vuole che durante quest'estate si imbatta pure e ritrovi una ragazza che le è sempre piaciuta, di nome Lara, quella che a lui ha sempre idealizzato, che per lui era una ragazza irraggiungibile, verso la quale provava anche dei sentimenti. Quindi si troverà in una sorta di bivio, dovrà scegliere appunto se restare nella sua comfort zone oppure lasciarsi finalmente andare, tuffarsi dal trampolino della vita. Quindi io direi di ascoltarci innanzitutto il trailer e poi ne parliamo di questo film Troppo Azzurro con l'autore Filippo Barbagallo.
Rimase accanto alla finestra senza piano.
Ci siamo conosciuti al pronto soccorso. Devi chiedermi qualcosa?
Io?
Ma te non sei normale, perché non me lo dici?
Ma perché non c'è niente da dire?
Siamo tre disagiati un po' arrugginiti,
Rimase accanto alla finestra senza piangere, ballando si mise a scrivere.
Perché non mi vieni a trovare a Rimini?
Parole magiche, pensieri senza senso, le attitudine.
Tutti fissi con queste ragazze irraggiungibili.
Ti prego, basta!
Ma che stai, all'asilo?
Ti ho chiesto solo se eri felice.
Andavamo e venivamo.
Capisco che è difficile da comprendere.
Ci posso
però
credere.
Mentre festeggiamo.
Chi è?
Miei, sono tornati prima.
E mi cado dalla finestra.
Pensi di farcela?
No.
Rimase accanto alla finestra.
Oddio, ho talmente tante cose da dirti che in questo momento non.
Tu veramente pensi che vieni qui, mi dici quattro cazzate e io svengo dalle tue braccia?
Eccoci di nuovo in diretta e siamo, come vi avevamo promesso, in collegamento con Filippo Barbagallo. Buonasera Filippo, ciao.
Ciao a tutti.
Ciao, benvenuto alla settima ossessione. Siamo qua appunto per parlare del tuo film che ti vede debuttare non solo come regista, perché appunto è il tuo film d'esordio Dietro la macchina da presa, ma è un film che hai anche interpretato e hai anche scritto. Troppo Azzurro, diciamo che finisce un po' in quel solco, no, di film italiani di tradizione, possiamo dire, con venature un po', se vogliamo, malinconiche. C'è chi magari può aver citato, lo sarai già sentito dire un sacco di volte, Nanni Moretti, Troisi, Verdone eccetera, ma sicuramente c'è una tua forte personalità che viene fuori proprio in questo tuo esordio. Probabilmente tu questi film li hai visti, li hai introiettati e ci puoi dire però appunto come sei riuscito a dare un'identità precisa, a rendere personale questo tuo esordio, parlando appunto di questa tua estate di paranoica un po', no? In un periodo che va, cioè non si può dire che sei un adolescente sui 25 anni, non sei insomma quell'età di transizione, ecco.
Certo. No, guarda, io ti giuro, tutti i registi che hai citato sono registi che amo e proprio per questo, insomma, li rispetto molto e non, spero di non averli scimmiottati in nessun modo. E forse sì, come dici te, insomma, da spettatore, come qualsiasi ragazzo cresciuto con quei film, qualcosa avrò introiettato, però poi quando sono andato a fare il film ho cercato di concentrarmi il più possibile su, diciamo, sulla vita che c'avevo intorno e ho cercato di pensare un po' meno al cinema per non rischiare appunto delle scopiazzate tragiche.
Senti,
questo è stato un po' il percorso. Sì.
Ci vuoi raccontare un po' il perché del titolo? Ora magari senza spoiler, perché magari chi ha visto il film un'idea del perché si chiami Troppo Azzurro se la può anche fare, no? Soprattutto magari nella parte finale. Però c'è un fatto che ho letto, che tu hai raccontato una camminata, una passeggiata, diciamo, in quel di Villa Borghese a Roma con la tua ragazza, dove ti è venuta l'intuizione del titolo.
Sì, è vero, perché era uno dei giorni in cui, insomma, ero alla ricerca disperata del titolo, mancava poco, la produzione mi chiedeva un titolo valido. E mentre stavo facendo questa passeggiata c'era un vecchietto, in realtà, che stava facendo una cover per strada, così, un artista di strada. E lì mi è sembrato tutto giusto, ecco, proprio a intuizione ho detto si può andare Troppo Azzurro come titolo. E poi nel tempo ho cercato di spiegarlo, ogni tanto me lo chiedono e quindi di spiegarmelo anche. Credo che sia un po' il senso racchiuso in quella canzone, cioè quella bellezza.
La canzone Azzurro, che tu intendi Azzurro di Celentano,
sì, sì,
Conte.
Sì, esatto. Un po' quella troppa felicità che non riesce a mettere sotto i denti per quant'è, per non so, per vari motivi.
Anche il famoso treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va.
Esatto, sì, cioè, è proprio la strofa più rappresentativa.
Senti, a proposito di musica, Popix, com'è nata la collaborazione? Tu hai detto, io ascoltavo Popix come ascolto i Beatles, non credevo fosse possibile che avrebbe fatto le musiche del mio film, e in realtà invece le ha fatte.
Sì, sì, è nata io quando, appunto, quando scrivo, ascolto molta musica, mi faccio delle playlist per cercare un po' di immergermi in un'atmosfera, no? E in questa playlist Popix la faceva da padrone proprio. E quindi poi quando è arrivato il momento di fare le cose pratiche, di cercare un musicista, io dicevo al produttore ci vorrebbe qualcosa tipo Popix, uno tipo Popix, nelle atmosfere tipo Popix, e a un certo punto il produttore mi ha detto senti, chiamiamo Popix, almeno proviamoci. E poi l'incontro è stato stupendo, molto semplice. Io, sai, quando ti piace qualcosa te la immagini sempre così lontana, e invece Davide Panizza in arte Popix è un ragazzo, insomma, stupendo, è stato molto gentile con me fin dall'inizio, ci siamo piaciuti.
Vi siete piaciute. Poi c'è anche una cover, diciamo, cantata in maniera molto sentita di Nada, no? Nel film, però non lo diciamo. Senti, ti volevo fare un'altra domanda, anche, diciamo, che va in base a un'esperienza mia personale durante la pandemia, dove mi ero cimentato nello scrivere una sorta di trattamento su una serie televisiva sui trentenni, no? E io perché ho sempre pensato, ora io sono un po' invecchiato rispetto alla pandemia, sono più vicino ai 40 che ai 30, però ho sempre pensato che appunto questa generazione qui, quindi quella dei 25-30 anni, 35, diciamo così, 25-35 in questo forbice, secondo me è poco rappresentata al cinema e alle serie televisive. Ci sono molte belle serie sull'adolescenza, pensiamo a Scam, Italia, Prisma, a tante altre, poi ovviamente anche tanti altri serie e film con protagonisti adulti, no? Famiglie, dinamiche, eccetera. Però veramente mi ero accorto che c'era veramente poco a livello italiano. Questo tu ci hai dato una spiegazione del perché. Sicuramente tu con questo film vai ad intrometterti proprio in nel senso positivo in questa mancanza.
Ma io penso un po' appunto tutte quelle serie che dicevi, anche belle, hanno sfruttato credo un po' l'onda del teen, no? Che era un genere, a un certo punto
sì, hanno capito che poteva il teen drama, sì.
Sì, un richiamo anche in Italia, no? E forse io in qualche modo forse anche indirettamente un po' sfruttato questa cosa, perché pur essendo un personaggio più grande c'è qualcosa che magari può dare, c'è cioè questo intreccio amoroso, l'estate, un senso di gioventù, però in realtà poi il mio film credo che non sia molto un teen, diciamo, effettivamente va in una zona che insomma secondo me è abbastanza interessante, come sono interessanti tutte le età, però certo. È vero che sì, forse è un non è un'età troppo raccontata.
Troppo raccontata, è vero. Continua ad esserlo. Senti, prima di salutarti e di chiederti cosa ti riserverà il futuro, voglio dire, siccome noi siamo una radio dove in diretta, poi abbiamo anche il podcast che è ascoltato in tutta Italia, in diretta ci ascoltano da Firenze e dintorni Toscana, vogliamo dire che il film è ancora in programmazione e lo sarà ancora per tutto il weekend al cinema Fiamma di Firenze, sì. E per appunto allargarci un po' a tutta la Toscana c'è anche al Multisala Odeon di Pisa, anche qui ancora per diversi giorni, quindi sì, questa è una bella notizia.
Sì, anche il 18, che è sabato,
sì?
E proprio farò un saluto in sala a Firenze al
Fiamma. Ecco, sì. Questo non lo sapevo, hai fatto benissimo
alle
a dirlo.
9 di sera,
alle 9 di sera, ecco. Perfetto,
insomma,
ecco, lo diciamo. Hai fatto bene a ricordarlo, il 18, sabato 18 maggio alle 21:30 al cinema.
Alle
21 al cinema Fiamma, zona Campo di Marte, via Pacinotti per l'esattezza. Senti, quindi che cosa ti riserva il futuro? Tu sei già, perché molti dicono il secondo film si va direttamente, abbiamo citato Troisi, direttamente al terzo, ricominciamo da tre.
Esatto. Beh, quella è una battuta micidiale che c'ha un fondo di verità, nel senso che effettivamente ci sto pensando e non è facilissimo.
Non è facile.
Ora cerco di uscire fuori da tutta questa cosa di questo primo film. E da fare tutta una serie di cose per la prima volta. E poi vediamo.
Certo, goditi il meritato successo, devo dire, e consiglio tutti coloro, chi vuole appunto sabato avrà la possibilità anche di incontrarti, però di andare assolutamente a vedere Troppo Azzurro.
Sì, se uno ci vuole andare domani ci vado domani.
Ci vado anche domani, stasera stessa, no? Stasera può andare tranquillamente, so che nel nord Italia c'è anche brutto tempo, quindi insomma... una primavera un po' che fatica a decollare, trovatelo appunto, cercatelo nelle sale Troppo Azzurro, distribuito da Vision. Quindi io, Filippo, ti ringrazio, ti faccio un enorme in bocca al lupo davvero per il proseguio della tua carriera e ti ringrazio di essere stato con noi questo pomeriggio.
Grazie ancora,
ciao Filippo, ciao.
Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerais trop.
Non, pardon. L'histoire des films, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important, et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille. Et je suis désolé de te contredire, hein, mais c'est ça la vraie histoire. C'est l'histoire de Guillaume. Hein.
Si je puis me permettre, Guillaume, l'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage, qui est un jeune plein de tonus et qui va vivre tout un tas de retournements plutôt incroyables, disons.
N'importe quoi, non mais écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il n'y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. D'ailleurs, le film a failli s'appeler Florence et les garçons.
Oulala, avete sentito le parler français, parce que adesso noi ci trasferiamo in quel di Cannes. Senti che bel linguaggio francese c'ho. Simone, ciao. Salut. Salut, Simon. Bienvenue à la septième obsession.
Merci beaucoup.
De rien. Allora, smetto di fare lo scapestrato, cosa che mi riesce particolarmente bene. Torno nei miei ranghi, perché avete sicuramente capito, noi abbiamo appena ascoltato il trailer del film che è stato il film di apertura ieri, ha dato il via alle danze alla 77esima edizione del Festival di Cannes, che appunto ha cominciato ieri e proseguirà fino a sabato prossimo, sabato 24 maggio. Il film era Le Deuxième Acte di Quentin Dupieux, un regista direi a dir poco prolifico, perché ho contato 4 film fatti nell'ultimo anno, alcuni distribuiti in Italia, altri direttamente in piattaforma. Questo non si sa dove andrà. Ci sono Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel, Raphael Quenard, Manuel Guillot. Insomma, un regista molto prolifico, l'abbiamo visto mi sembra anche a Venezia negli ultimi due o tre anni, anche proprio l'ultima edizione aveva fatto il film da lì, se non sbaglio.
Sì.
Va bene, allora noi siamo qui con Simone per parlare di Cannes, nonostante né io né Simone purtroppo in questo momento ci troviamo sulla Croisette, ma siamo nelle nostre rispettive città, nulla appunto ci vieta però di parlare di questo evento importantissimo, diciamo il festival per eccellenza, e che appunto ha debuttato ieri. C'è stata una bellissima cerimonia di apertura, dove appunto è stata presentata la giuria, poi magari diremo qualcosa anche su di loro, ma diciamo tutti gli occhi di ieri erano puntati su una stella che brillava più delle altre, non ce ne vogliano le altre straordinarie attrici presenti, che era Meryl Streep, tornata a Cannes dopo 35 anni.
Eh sì, l'ultima apparizione della Streep a Cannes è stata con Un grido nella notte, per cui tra l'altro vinse anche poi il premio appunto per la migliore interpretazione femminile. Dopodiché sembra assurda una cosa del genere, visto che Meryl Streep è stata comunque un'attrice particolarmente prolifica nei decenni passati, non ha più messo piede con alcun suo film appunto sulla
sembra strano
parte. Quindi veramente è stranissimo,
diciamo, ha fatti tanti ma a Cannes non c'è mai stata.
Esatto, è curiosa questa cosa,
è vero. E tra l'altro ieri è stata premiata con la Palma d'Oro alla carriera, devo dire più che meritata, da un'emozionatissima Juliette Binoche che gliel'ha data. Si è emozionata pure ovviamente anche Meryl Streep, tutti erano emozionati, e ha detto una bellissima frase Meryl Streep: grazie per non esservi stancati di me. E chi si stanca di una come Meryl Streep, mi verrebbe da dire. nessuno si stanca come Meryl Streep. Va bene, allora noi invece andiamo a dare uno sguardo a quello che è il programma di questo festival, di questa 77esima edizione. Devo dire che ha un compito molto arduo di tenere alto l'asticella, perché lo scorso anno diciamo che ci sono stati dei grandi film, cioè mi viene a mente soltanto uno per citare Jonathan Glazer, La zona di interesse, ne avevamo parlato anche insieme, Anatomia di una caduta, Il gusto delle cose, che è attualmente adesso nelle sale, di cui abbiamo parlato. Quindi diciamo che sarà difficile ripetere un'edizione molto importante come l'è stata la prossima, ma mai dire mai, perché se magari sulla carta non ci sono film che possono, però ci sono degli autori di tutto rispetto.
Sulla carta ci si prospetta, secondo me, ancora una volta un'edizione particolarmente ricca. Certo è anche vero che l'anno scorso effettivamente un po' posteriori, perché poi fondamentalmente i film grossi di Cannes del 2023 li abbiamo un po' tutti recuperati, quindi sappiamo con certezza ovviamente che ci trovavamo veramente di fronte lo scorso anno ad un'edizione di lusso, straordinariamente di lusso, ma quest'anno potrebbero non mancare le sorprese. Si parte ovviamente dai grandissimi nomi che appunto calcheranno la Croisette in questi 10 giorni di passione cinematografica, sia in concorso per la Palma d'Oro, ma fuori concorso. Ricordo che oggi, 15 maggio, nel momento in cui stiamo parlando, la stampa e il pubblico di Cannes stanno vedendo uno dei film più attesi, che è Furiosa, Mad Max, di George Miller, che tra l'altro torna a presentare appunto un film della saga 9 anni dopo il capitolo reboot appunto con Charlize Theron e Tom Hardy, che fu proprio presentato a Cannes,
esatto, fuori concorso.
Quindi sì, esattamente.
E che riscosse un successo straordinario di critica e poi aveva anche di pubblico, ma veramente ricordo degli animi molto entusiasti.
Assolutamente sì. E ovviamente Miller è fuori concorso, come lo fu 9 anni fa appunto il primo capitolo, ma non c'è solo George Miller, perché ovviamente
dobbiamo assolutamente citare il ritorno, ad esempio, del greco Yorgos Lanthimos a Cannes con Kinds of Kindness, questo film molto misterioso, perché a quanto pare sono tre storie differenti in cui alcuni degli attori del film, tra cui Emma Stone, Willem Dafoe, Jesse Plemons e molti altri, interpretano personaggi differenti a seconda della storia, quindi un film antologico in un qualche modo, che sembra in un qualche modo ritornare un po' alle tematiche e al tono dei primi esperimenti in lingua inglese di Lanthimos, quindi ad esempio mi viene da pensare The Lobster, ma anche Il sacrificio del cervo sacro. Quindi insomma anche qui occhi molto puntati su quest'autore che proprio l'anno scorso tra l'altro ha vinto poi il Leone d'Oro a Venezia con
Povere creature. E il film lo potremo vedere anche presto in Italia, perché uscirà il 6 giugno, quindi insomma tra 3 settimane saremo qui a parlarne.
Esatto, io avrò la fortuna di vederlo venerdì, perché avremo una contemporanea per la stampa a Roma, quindi ne riparleremo senza dubbio.
Certo, ne riparleremo senza dubbio. E poi direi che c'è da segnalare anche un altro gigantesco ritorno, atteso da quasi 15 anni che non facevo un film, sto parlando di Francis Ford Coppola con Megalopolis.
Sì, di cui abbiamo avuto tra l'altro veramente ieri le prime immagini dal trailer. Sì. Del film, e sembra veramente un film molto ambizioso, molto molto ambizioso, quest'opera a cavallo appunto tra un futurismo utopistico e un omaggio in un qualche modo alla storia dell'antica Roma, insomma ecco, mi sembra veramente, ora non sappiamo se il film sarà veramente un successo di pubblico o meno, io ho l'impressione di far dividere molto gli animi della stampa e del pubblico, ma siamo di fronte probabilmente al progetto più colossale ed ambizioso di Coppola dai tempi veramente di Apocalypse Now.
Che lo coltiva da oltre 25 anni e poi fu bloccato perché appunto si parla anche della distruzione di New York, era il 2001, quindi non era il caso di girare film del genere, però non era poi riuscito, aveva avuto difficoltà a trovare fondi. Fino a poche settimane fa si parlava di grosse difficoltà anche a livello di distribuzione di questo film, che per fortuna anche in Italia ha trovato un distributore, che è Eagle Pictures, non si sa quando lo manderanno in cinema, probabilmente si parlerà di autunno-inverno del prossimo anno, se tanto mi dà tanto.
Poi diciamo, ho l'impressione che credo che attenderanno il responso del pubblico e della critica per capire quale distribuzione adatta lo prenderà negli Stati Uniti, credo sia l'unico scenario che mi immagino, insomma, ecco, per un film del genere.
Assolutamente. Poi ci sono anche i soliti noti, diciamo, del Festival di Cannes, uno su tutti è David Cronenberg con The Shrouds, che appunto torna, credo solo a distanza di 2 anni, da Crimes of the Future sulla Crosetta.
Esattamente.
Un film vai.
Film con Vincent Cassel e Diane Kruger, che anche qui l'incipit del film sembra veramente molto interessante. C'è appunto questo magnate, diciamo, della tecnologia che ha perso la moglie da qualche anno e che per in qualche modo, come dire, lenire un po', ecco, come dire, il dolore per la perdita della moglie, ha creato un nuovo sistema tecnologico che permette alle persone che hanno perso i propri cari di poter comunicare con i propri cari, ma non nell'aldilà, ma di poter comunicare con i propri cari monitorando costantemente lo stato di deterioramento, di decomposizione appunto dei corpi all'interno dei sudari, in un qualche modo, dei sepolcri, potremmo dire, perché poi Shrouds tradotto veramente sarebbe i sudari in qualche modo. Ecco, a me sembra veramente anche in questo caso un incipit narrativo molto forte, e speriamo che Cronenberg possa veramente di nuovo sorprenderci con un film degno appunto del suo genio.
Ce lo auguriamo. Passo velocemente in rassegna alcuni titoli prima ovviamente di arrivare a un altro piatto forte targato Made in Italy, in questo caso l'unico film in concorso Made in Italy. Cito Paul Schrader con O Canada, una presenza che negli ultimi anni abbiamo spesso visto invece in quel di Venezia, questa volta invece si trova in competizione a Cannes. Anche questo è un film molto 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 atteso. C'è un altro film su cui tutti gli occhi sono puntati, si intitola The Apprentice, di Ali Abbasi, che aveva girato Holy Spider, che era in concorso a Cannes proprio 2 anni fa, dove c'è un Sebastian Stan versione Donald Trump da giovane, quindi anche questo molto molto interessante. La quota orientale, devo dire che anche qui molto scarna, purtroppo devo dire anche nel Festival di Venezia la parte dell'Oriente, ahimè, quantomeno nella parte della competizione poco rappresentata, ma qui c'è uno dei più grandi cineasta orientali, che è Jia Zhangke, con appunto il suo nuovo film. Anche lui da diversi anni si faceva attendere, tanta Francia, perché poi noi ci lamentiamo, Venezia, l'Italia eccetera, ma il Cannes ci batte alla grande, tra produzioni e coproduzioni francesi, tra concorso, fuori concorso, Certain Regard, dove tra l'altro c'è l'italiano Roberto Minervini con I Dannati, che esce nelle sale tra l'altro proprio domani, è pieno di Francia, è veramente pieno di Francia. Ma veniamo appunto a l'asso, l'unico asso che può calare l'Italia quest'anno, ed è quello di Paolo Sorrentino, con uno dei film più attesi in assoluto, che è Partenope.
Sì, assolutamente, credo uno dei titoli più attesi in assoluto, ma anche tra i più misteriosi in assoluto, perché sì, nonostante noi abbiamo delle immagini ufficiali, abbiamo un poster, esatto, abbiamo una sinossi quantomeno molto vaga, non abbiamo un trailer e non sappiamo effettivamente di cosa parlerà questo film. Ci viene da pensare che probabilmente, facendo un pochettino, mettendo insieme i punti di quello che ci è stato un pochettino seminato negli ultimi mesi, probabilmente è un racconto semifavolistico di una ragazza di nome Partenope, che appunto, come la sirena Partenope della mitologia della città di Napoli, come dire, da sirena, come dire, esce fuori dalle acque di Napoli e in qualche modo vive i grandi cambiamenti storici della città di Napoli, entrando in contatto con vari personaggi all'interno del film. Questa è comunque una sola supposizione, perché veramente, certo, chi è il fortunato che a Cannes lo scoprirà proprio a Cannes.
Tu lo sai quando è programmato il film a Cannes, più o meno?
Guarda, martedì 21.
Martedì 21, allora devo dire che tra poco meno una settimana forse ne potremo sapere di più, uscirà un trailer probabilmente, però non si sa neanche la data di uscita, ma anche qui immagino che si vada all'autunno. Molto
credo che si vada in autunno. L'unica cosa che sappiamo è che in Francia il film è distribuito da Pathé, che si occupa tra l'altro delle vendite internazionali, e questo film tra l'altro per gli Stati Uniti è stato comprato da I24, che è una cosa molto grossa,
Questo è un indizio che può veramente farci saltare sulla sedia, ecco, perché la 24
è veramente un segnale interessante,
Tra l'altro di film che usciranno a breve e che in concorso a Cannes, segnalo il film di Christophe Honoré, Marcello mio, distribuito da Lucky Red, sarà nelle sale da partire dal 23 maggio, e dove c'è appunto la figlia di Marcello Mastroianni, Chiara Mastroianni, proprio nei panni di suo padre, che interpreta proprio suo padre. Anche questo è un film sicuramente da tenere d'occhio. Velocemente, fuori concorso, ci sarà anche la miniserie televisiva Sky di Valeria Gollino, L'arte della gioia, e poi un'altra miniserie televisiva che è anche questa molto attesa, di Kevin Costner, Horizon, sì, in American
Style. Horizon, esatto.
E poi insomma c'è la sezione Uncertain Regard, che va a pescare titoli ovviamente da varie parti del mondo. C'è un cortometraggio di Leo Carà, tanti documentari, proiezioni di mezzanotte, insomma è sempre un programma molto interessante quello del Festival di Cannes. Diciamo che non citiamo tutti i giurati, ma c'è anche il nostro Pierfrancesco Favino, che ieri tra l'altro l'ho sentito, ma parlava con un accento inglese un po' un po' strambo secondo me, e Greta Gerwig è la presidente di giuria.
Una grande presidente di giuria, tra l'altro secondo me l'avevano scelta mesi fa perché si aspettavano un Oscar per Barbie, cosa che non è accaduta purtroppo, però insomma è stata veramente la protagonista cinematografica del 2023 in ogni caso, quindi insomma ci sta perfettamente, e non è tra l'altro l'unica presidente di giuria di cui abbiamo notizia in questi ultimi giorni.
No, infatti, e qui hai dato un ottimo assist per proiettarci già in quel di Venezia. È vero che è appena cominciato Cannes, però appunto ci proiettiamo in quel di Venezia, dove già si cominciano a mettere le pedine. Ora è presto per parlare di film, probabilmente, anche se magari guardando quelli film che sono già in post produzione un'idea ci si può anche fare, ma magari questo ne parleremo più avanti, anche perché non abbiamo molto tempo. Possiamo dire già però che una qualche certezza, la prima di tutte, è che Alberto Barbera è stato confermato anche per l'edizione 2025-2026, e poi ci sono c'è già il nome della presidente della giuria, giusto?
Esattamente, che è la straordinaria leggenda del cinema francese, Isabelle Huppert.
Ottima scelta, assolutamente. E sappiamo già anche chi sarà il primo, di solito sono due, ma sappiamo già chi sarà il primo leone d'oro alla carriera.
Sì, tra l'altro anche qui un'altra leggenda del cinema moderno, ovvero il regista australiano Peter Weir, che per chi non lo sapesse è veramente l'autore di capolavori assoluti, cioè Master and Commander, L'attimo fuggente, Witness con Harrison Ford, insomma
The Truman Show.
The Truman Show, assolutamente, The Truman Show, come dimenticare The Truman Show. Quindi ecco, come vedete, insomma, veramente un cineasta che ha cambiato fortemente e radicalmente il cinema, sia d'autore che commerciale, degli ultimi almeno 30 anni, possiamo dirlo,
anni. Degli ultimi 30 anni, assolutamente, siamo d'accordo.
Picnic ad Hanging Rock,
certo.
Quindi,
certo,
insomma, veramente parliamo di un gigante del cinema che prende finalmente questo leone d'oro, meritatissimo, perché tra l'altro è un autore che nella sua carriera, diciamo la verità, non ha vinto molti premi.
No,
quindi, insomma,
è vero.
Avuto una nomination ma pochi premi.
Ha avuto meno riconoscenze di quelle che probabilmente si meritava. Va bene. Abbiamo detto appunto quello che sappiamo già. Inizierà il 27 d'agosto, Venezia, se non sbaglio, il 28, adesso non me lo ricordo. Però insomma, sì, l'ultimo.
Credo il 27 o il 28, finisce il 7 settembre.
Ok, lì invece ci saremo e quindi commenteremo in diretta tutto quanto. Un saluto agli amici, colleghi e colleghe che stanno in questo momento a Cannes a vedersi i film. So che il tempo non è granché, però chi se ne frega, cioè voglio dire, stanno lì dentro a vedersi i film. Che c'è di meglio? Niente.
Assolutamente.
Simone, io ti ringrazio, continuiamo a seguirti non solo qui alla Settima Sessione, ma su tutti i tuoi siti, a World Today, Cinema, Serie TV, eccetera.
Grazie mille.
Un abbraccio e alla prossima.
Alla prossima, grazie di nuovo, grazie.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Bacchieraia. In direzione Roma, tratto chiuso per lavori tra Rio Veggio e Aglio. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. 1 chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 8 tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Spostandoci sulla Fipilè in direzione Firenze, code per un incidente tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna e rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per lavori tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Allora, eccoci, siamo ancora in onda con la Settima Ossessione, il 17:38. Qualche giorno fa è arrivata una notizia, devo dire non inaspettata, perché era classe 1926, quindi 98 anni, diciamo che è un'età importante. Ci ha lasciato Roger Corman, in qualche modo una morte che segna una svolta nella storia del cinema e consegna la figura, il personaggio, l'uomo Roger Corman al Pantheon, insomma, dei più grandi cineasti della storia del cinema, di Hollywood, ma appunto della storia del cinema. E un personaggio, veramente un artista, che ha influenzato l'evoluzione del cinema stesso dagli anni 60 in poi. Lui era molto umile, diceva infatti: sono un regista, solo questo. In verità è stato molto di più: produttore, distributore, uno scopritore di talenti, uno sperimentatore, financo un uomo d'affari. Pensate che la sua autobiografia recita: come lavorare a Hollywood per più di 100 film e non perdere nemmeno un dollaro. Quindi, insomma, un personaggio, per chi non lo conosce, sicuramente da riscoprire. E noi lo ricordiamo con un contributo che ci ha riservato il nostro Jacopo Fioretti.
Buonasera a tutti, innanzitutto chiedo scusa perché, come potete magari sentire, sono in viaggio. Questi sono giorni un po' diciamo difficili per trovare un momento, quindi innanzitutto chiedo scusa di questo, spero che non disturbi troppo. Daniele questa volta mi ha chiesto una cosa facile da fare, cioè parlare di Roger Corman, che è scomparso il 9 maggio scorso all'età di 98 anni. Parliamo probabilmente della figura o di una delle due o tre figure più importanti dal punto di vista del cinema lato industriale, lato commerciale del secondo dopoguerra americano, produttore, sceneggiatore, avuto una carriera eclettica, anche attore. Lui, pensate che ha lavorato con uno dei suoi figliocci, in quel caso Joe Dante, per Netflix nel 2009, quindi ha avuto una carriera ultra settantennale, ha prodotto più di 400 film, ha girato più di 30 film, una carriera quindi che ha praticamente toccato qualsiasi ambito professionale nel mondo cinematografico, per una persona che tra l'altro è laureata in ingegneria, è ingegnere della Marina, ma a cui sono passati appena 4 giorni per capire di aver fatto uno sbaglio enorme. Fu rivoluzionario perché era una persona che viveva costantemente nel futuro, era un uomo di cinema che aveva avuto una visione di quello che sarebbe stata l'industria da lì a 50 anni, perché si andava ad inserire in un momento, che era la metà degli anni del Novecento, quindi negli anni 50, in un panorama in cui erano solamente le major a governare ad Hollywood e quindi non c'era nessun tipo di possibilità di qualsiasi altro linguaggio, non solo americano ma anche estero. Pensate che lui fu un grandissimo distributore in suolo americano di grandissimi cineasti come Fellini, Bergman, Truffaut, Kurosawa. Addirittura, a conti fatti, la sua casa di distribuzione vinse più Oscar miglior film straniero di tutte le altre case di distribuzione e produzioni in America per 10 anni, mi pare dagli anni 70 agli anni 80. Che fece? Creò un solco, perché capì che c'era bisogno di un'evoluzione del cinema, c'era bisogno di un cinema più popolare, di un cinema indipendente, di un cinema a basso costo che però riuscisse ad andare incontro ai gusti del grande pubblico, ma anche parallelamente a ritornare sul pensiero artistico creativo del cinema. Con la Hype soprattutto, ma con altre grandi case di distribuzione che fondò lui stesso insieme al fratello Gene, fece dei capolavori incredibili, tra cui I Selvaggi, che anticipò tutta l'era psichedelica della Hollywood degli anni 70, poi arrivata ad un apice con Easy Rider, ma fece anche delle pellicole poi affrontate in futuro, penso alla Piccola Bottega degli Orrori, o nel 55, pensate, fece Fast and Furious, il primo The Fast and the Furious, poi ripreso dalla Universal 50 anni dopo, un film, un thriller con le macchine negli anni 50. Il lavoro sul genere, tutto il suo ciclo su Edgar Allan Poe insieme a Vincent Price, ma tutto in generale il suo lavoro sul genere, dal western al poliziesco, passando per soprattutto l'horror o il racconto di formazione, erano tutti quanti dei lavori per ottimizzare il lavoro dal punto di vista industriale, andare incontro al pubblico e concentrarsi invece sulla parte artistica del cinema. Nella sua factory, perché poi fece costituì una vera e propria factory, cioè una produzione dal basso che consentiva a tutti quanti i registi, soprattutto quelli della New Hollywood, perché eravamo intorno agli anni 70, quindi dopo 20 anni di lavoro, consentiva a tutti questi debuttanti di trovare la possibilità a buon mercato di una buona distribuzione sul suolo americano. Lanciò, tra gli altri, attori importantissimi come Jack Nicholson, come lo stesso Vincent Price, come Alan Burstein, come Pan Grier, ma anche registi fondamentali come Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Peter Bogdanovich, Joe Dante, dopo ancora James Cameron, insomma, giusto per citarne qualcuno che poi ha fatto la storia del cinema anni e anni dopo. Quindi Roger Corman era un pioniere, era un avanguardista, era uno che aveva un'idea trasversale di quella che era la distribuzione cinematografica, aveva un'idea di cosa voleva il pubblico, un'idea di cosa aveva, bisogno del pubblico e di cosa aveva bisogno gli esercenti e i distributori per il grande pubblico. E creò parallelamente, perché lui si definiva soprattutto un regista, un modo di girare, un modo di lavorare, un modo di inquadrare, un modo di raccontare la propria epoca attraverso il genere in una maniera dissacrante, iconoclasta e soprattutto avanguardista. Ecco perché tutto il cinema che c'è adesso, che siamo innamorati dei B-movie, che siamo innamorati del postmodernismo, che siamo innamorati di Tarantino, tutto questo tipo di cinema americano e non ci sarebbe stato senza i 50 anni di dominio di Roger Corman dal secondo dopoguerra in poi. E quindi...
Dici a me? Ma dici a me? Ce l'hai con me, pezzo di merda? Con me ce l'hai? Ce l'hai con me, eh? Oh, ehi, avete sentito? Ce l'ha con me! Quello stronzo ce l'ha proprio con me, cazzo! No, dico, è con me che ce l'hai, coglione!
:17:45, torniamo in diretta con la settima ossessione. Per parlare di un film che è tornato in versione restaurata nelle sale italiane dal 13 maggio, è un film che in un certo senso è diventato davvero un punto di riferimento, un cult della cultura urban da lì a venire. Si parla appunto di ormai quasi 30 anni fa, il film del 95 vinse anche il premio alla miglior regia al Festival di Cannes proprio di quell'anno. Stiamo parlando dell'Odio di Mathieu Kassovitz e abbiamo l'opportunità di parlarne con Fabio Fulfaro di Sentieri Selvaggi. Ciao Fabio, benvenuto.
Ciao a tutti, buonasera a tutti.
Buonasera a te, grazie di essere qua con noi questa sera. La prima domanda che ti faccio è proprio perché è ancora così attuale un film del genere?
Purtroppo, se è ancora così attuale, vuol dire che i problemi della periferia parigina non sono stati risolti. Il film rimane con tutta la sua forza eversiva, c'è quella bellissima immagine della Molotov che va a distruggere il mondo, no?
Sì.
Questa rabbia delle periferie parigine rimane ancora attuale perché i problemi non si sono risolti e quelle zone sono zone delle vere e proprie polveriere dal punto di vista socioculturale e ci sono continui scontri fra le forze dell'ordine e naturalmente i manifestanti e ogni tanto sappiamo dai telegiornali, siamo aggiornati, tante volte ci può scappare il morto, a volte scappa da un lato, a volte scappa dall'altro, ci sono problematiche di morti, diciamo fra virgolette, sospette nei commissariati. Dal 95 ad adesso purtroppo non è cambiato
molto.
E quindi il film rimane attualissimo.
Senti, ce lo vuoi raccontare per chi appunto ancora lo deve vedere, lo deve riscoprire e consigliaci il perché è necessario in un certo senso recuperare un film del genere?
Sì, guarda, è la storia di tre ragazzi nell'arco praticamente di poche ore, perché si va dalle 10.38 alle 6.01 praticamente del mattino successivo, quindi tutto scandito temporalmente. Questi tre ragazzi rappresentano tre tipologie diverse, perché c'è Vincent, naturalmente, che è l'ebreo francese che ha una rabbia interna e vuole lottare contro il sistema con tutto l'odio e la forza possibile. Poi c'è il maghrebino Said, che invece ha un atteggiamento un po' più passivo, ha anche un amico in polizia, quindi è un po' più disposto al compromesso. E poi naturalmente c'è Hubert, che è il più maturo dei tre ragazzi, che tenta di mediare fra la passività di Said e la troppa violenza di Vincent Cassel. E naturalmente non dico come va a finire, perché sarebbe togliere, certo, ma certo. La cosa bella è verificare questo viaggio di questa proprio al termine della notte, fondamentalmente, perché citando Céline, perché passano praticamente dal sole, dalla luce delle periferie parigine, si immergono poi nella notte di Parigi, perché vanno al centro di Parigi. E qui avranno degli incontri abbastanza importanti con uno spacciatore e poi anche con la polizia. L'appeal del film sta, uno, nel modo in cui è girato, perché è girato in bianco e nero, quindi dà un senso di straniamento particolare. È un bianco e nero che ricorda molto un po' il bianco e nero di Toro Scatenato, e ci sono molte immagini, molti omaggi a Scorsese e a cinema americano, a Tarantino.
La scena di Vincent Cassel allo specchio, ad esempio.
Esatto, sì, la scena di Taxi Driver è praticamente riproposta da Vincent Cassel proprio allo specchio. E diceva appunto il modo in cui è girato è un modo molto, molto frenetico, un montaggio adrenalinico, non hai mai un momento di pausa, e tu hai, vedi, cioè nel corso del tempo ti affezioni ai tre personaggi, cioè il regista riesce a fare immergere lo spettatore dal punto di vista proprio empatico dentro la storia in una maniera bellissima, sia girando con lunghi piano sequenza, sia facendo anche particolari riprese tipo quella dell'effetto vertigo con zoomata e carrellata all'indietro, sì, oppure con la flying camera. Ci sono delle riprese dall'alto che sono bellissime, sì, tra l'altro con delle musiche che sono stranianti anche questo, e quindi questi effetti sonori e visivi fanno sì che lo spettatore sia dentro la storia, quindi tu ti affezioni a questi tre personaggi e speri che vada tutto bene, fin qui tutto bene. Non dico altro, naturalmente.
Non diciamo altro, assolutamente, perché il film si trova ancora nelle sale in una versione restaurata in 4K, addirittura curata dal regista dal direttore della fotografia del film, che è Pierre Haïm, e approvata proprio dallo stesso Mathieu Kassovitz. Ti faccio un'ultimissima domanda. Il cinema francese negli ultimi anni non ha abbandonato, diciamo, questa tematica qua. Io penso a Le Misérable di Lage Lee, ad Athéna di Romain Gavras, e Police di Mai Win, ecco. Però forse non raggiungendo mai il picco dell'odio, non so come la pensi.
Esatto, sono d'accordo. Il picco dell'odio è dovuto proprio al modo in cui è girato il film, cioè la grammatica filmica di Kassovitz. Questo era il suo secondo film, a soli 28 anni, devi pensare, quindi giovanissimo,
sì.
Credo che abbia compiuto un capodopera, poi non ha raggiunto
poi si è dedicato
ma è un film in cui tutto coincide perfettamente, la tematica sociale, l'effetto straniante, il momento surreale, la mucca che spunta ogni tanto nei sogni di Vincent Cassel, è tutto perfetto, sai quei momenti in cui funziona il montaggio, funziona, poi c'è una prova attoriale di Cassel,
straordinaria,
poi Cassel entrerà nel gota del cinema mondiale con questa prova, però funziona tutto, la fotografia, la musica. Bob Marley all'inizio, durante gli scontri, ha bellissima la musica, veramente, anche questa.
Non c'è niente fuori posto, diciamo.
Ecco, non c'è, sono quelle cose in cui tutto funziona perfettamente. E lo ritrovi intatto dopo così tanto tempo, e dici, ecco, questa è la magia del cinema.
Infatti, no, pensando anche all'ultimo, appunto, Athéna di Romain Gavras, forse ci eravamo fatti un po' incantare dal piano sequenza, o finto piano sequenza, insomma, iniziale del film, però poi appunto i picchi raggiunti dall'odio sono veramente lontani.
Il conto è la bravura stilistica, però se non è accoppiata a una produzione di senso, immediatamente che arriva.
Esatto.
In Mathieu Kassovitz c'è questo, cioè c'è la tecnica che viene al servizio di un messaggio, di una storia, ed è una storia molto molto bella, e invito tutti ad andarlo a vedere, perché è un'esperienza unica e irripetibile.
Assolutamente sì, e quindi appunto invitiamo, c'è nelle sale appunto ancora per oggi, poi sai comunque sono operazioni che se il film ha successo vengono anche riproposte nei giorni a venire, quindi l'opportunità di vederlo al cinema è sicuramente ghiotta in una versione 4K imperdibile davvero. Tu hai scritto anche un pezzo su Sentieri Selvaggi, per qualsiasi tipo di approfondimento appunto ti verremo a leggere anche sul sito. Grazie Fabio, grazie mille di aver partecipato.
Un abbraccio.
Ciao Fabio, ciao.
Sì?
Salve, lei è Bridget Pierce?
Quelli del podcast?
Sì, siamo noi. Ok.
Sono una reporter investigativa, la consulente di un podcast sul crimine in questo buco sperduto.
Ho sempre pensato che l'Irlanda fosse il paese più bello del mondo.
Io vedo solo distese infinite di 21 anni fa, tre persone sono scomparse.
Nella notte dei morti irlandese, al Samhain.
Che forza.
Carini gli occhiali da sole.
F***lo.
Eccoci, 17.55, pronti per aprire la nostra pagina riguardo alle serie televisive. Lo facciamo ovviamente, come sempre, con Federico Vascotto di Movie Player. Ciao Federico.
Ciao, ciao Daniele, ben ritrovato e ben ritrovati gli ascoltatori.
Tu sei un ascoltatore di podcast, Federico?
Allora, ammetto di no, cioè nel senso, lo so che vado controcorrente, ma... non lo faccio spesso, cioè l'ho fatto con qualche podcast, ma non sono assiduo, non sono costante.
Perché comunque richiedono impegni, perché comunque sono come le serie televisive, no, poi ci sono episodi.
Audio, però.
Io penso che molti podcast, cioè i veri ascoltatori di podcast sono quelli che viaggiano molto, nel senso viaggiano anche per lavoro, che fanno magari lunghe tratte, eccetera. Cioè, lo immagino più come appunto un qualcosa che ti accompagna in una sorta di viaggio, più che magari a stare a casa sul divano e mettersi le cuffie e guardarsi e sentirsi ascoltarsi un podcast. Poi magari la maggioranza di persone fa così,
però... No, ma ci sono anche quelli che lo riescono a fare magari mentre lavorano. Io non ci riesco, non riesco manco ad ascoltare la musica, capito, se sto lavorando.
Esatto,
anche quando studiavo,
esatto,
proprio abitudini diverse,
esattamente. Anch'io la penso come te. Ora diranno chi ci sta ascoltando, ma perché cavolo parlate di podcast? Perché, perché ci apprestiamo a parlare di una serie televisiva dove insomma il podcast in un certo senso aleggia un po', come succede sempre più spesso, perché Only Murders in the Building, noi ne abbiamo parlato anche più volte, c'è di mezzo esatto, e poi anche se non sbaglio ultimamente una serie con Kelly Cuoco, o mi ricordo male?
No, ti ricordi benissimo, ecco, si chiamava tra l'altro Based on a True Story, no?
basato su una storia vera,
le storie vere dei podcast,
sì,
dei true crime,
e per non farci mancare niente ne è arrivata anche un'altra su Netflix qualche giorno fa dal titolo Bodkin.
Esatto, così abbiamo tutte le piattaforme coperte dai podcast sotto forma di serie TV. Sì, è una serie che è arrivata, ovviamente già schizzata in top 10, perché diciamo che ha tutte le caratteristiche dell'algoritmo, se vogliamo, per piacere, no? Al pubblico medio, insomma, di Netflix. Anche questa prende appunto la lezione, come hai detto giustamente tu, di Only Murders in the Building, quindi, come dire, parla di un podcast nel podcast, sostanzialmente, di un meta-podcast, ovvero... c'è questa detective protagonista, la classica detective di origine irlandese ma che vive a Londra, che non parla e non sopporta le proprie origini da vita di provincia, no? Ormai si è abituata alla Big City, alle grandi, una giornalista investigativa delle grandi delle grandi inchieste, che dopo un'inchiesta finita, diciamo, male con la sua fonte che si è suicidata, si trova costretta dal proprio capo a recarsi in questa cittadina dispersa in Irlanda, quindi le tocca tornare, diciamo, non solo sul luogo del delitto, ma a casa propria, sostanzialmente nelle proprie origini che tanto odia e non sopporta, per aiutare un famoso podcaster che è interpretato da Will Forte, che molti ricorderanno insomma in tante comedy e commedie degli ultimi anni, anche un comico del Saturday Night Live americano, Sostanzialmente per aiutarlo, perché come spesso capita, come sempre le serie specchio della realtà, l'editore ha fatto questo accordo, no, proficuo con questo podcast per creare dei contenuti insieme, per svecchiare la testata sostanzialmente, no, come spesso capita.
Sì.
E quindi si ritrova a dover aiutarlo a girare questo podcast su un mistero rimasto irrisolto di una trentina di anni prima, in questo paesino sperduto. E ovviamente, come facile immaginare, il mistero ritornerà a galla con rivelazioni più o meno sconvolgenti su tutti gli abitanti della cittadina, che, come Twin Peaks insegna, quando succede qualcosa vengono fuori, no, tutti gli altarini, insomma tutti i panni sporchi di tutti gli abitanti della cittadina.
Ci sono i gufi anche lì?
Non ci sono i gufi, ma ci sono altri animali, però quindi diciamo che l'atmosfera è quella. E sostanzialmente nel fare questo, però, la serie non è né esattamente una serie drammatica né una serie comica. È una strana via di mezzo che prende in giro tutto il tempo tutte le caratteristiche del podcaster interpretato da Will Forte, quindi il classico, no, che vuole il sensazionalismo, vuole la storia, non gli interessa niente di risolvere il mistero in realtà rispetto alle Murders in the Building. Vuole semplicemente raccontare una storia e far capire il potere delle storie, che poi è il tema principale della serie, che lo ricordo è prodotta niente meno che dai coniugi Obama.
E coniugi Obama, che credo abbiano un contratto ormai con Netflix.
Esatto,
visto che
hanno un contratto, infatti avevano anche partecipato, no, a delle docuserie, sì, insomma.
Una candidata anche all'Oscar, un documentario se non sbaglio.
Esatto, bravissimo, esatto. Quindi insomma sostanzialmente viene preso in giro da un lato tutta la parte podcast e true crime, ossessione delle persone per... con gli abitanti che giustamente dicono: ma chi ve lo dice a un certo punto, no, dei primi episodi dicono a questi: ma chi vi dice che noi vogliamo diventare protagonisti di un podcast, come in tutti in teoria, no, oggi dovrebbero volere? Voglio dire, chi ve lo dice che la nostra cittadina vuole essere di nuovo al centro dell'attenzione mediatica come lo è stata, no, 30 anni prima? E dall'altro viene preso in giro a parte il giornalismo investigativo, ma l'Irlanda in tutti i suoi cliché da vita provinciale, il pub, la birra, i contadini, capito? Questa diciamo analfabetizzazione un po', no? Se vogliamo, sì, insomma, sì. Di fondo. Tra l'altro uno dei motivi per cui tecnicamente l'Irlanda si è un po' risentita e quindi non è che gli ha fatto causa, però ha fatto notare che insomma potevano anche evitare di usare i cliché.
Però magari non c'è niente di offensivo, magari.
Ma
c'era
secondo
tutto...
me alla fine no, perché è come se sulle famose serie in cui mostrano l'Italia fossimo con i nostri politici, che alla fine non è che offendono, ma vanno presi per questa visione, anche perché, ripeto, in realtà servono più per mostrare il conflitto della protagonista divisa fra le sue origini e la vita che si è costruita in città, quindi in realtà è più funzionale a quello.
Stavo pensando ad una serie, che ne so, americana, che ambientata in Italia, magari a Roma, quindi c'è la Vespa, ci sono i San Pietrini, ci sono i clacson, c'è il traffico, c'è una 500, gli spaghetti, i tavolini all'aperto.
Siamo a Roma e non a Napoli.
Sì, qualcuno che grida a
un fascio. Sinceramente mi sento di dire che è qualcosa di innocuo anche come presente. È evidente che gioca un po' su tutte le nostre ossessioni di oggi, quindi appunto tra la vita di provincia, la vita cittadina, la vita frenetica, l'ossessione per scovare la verità e a cosa si è disposti ad arrivare, no? Questo ce lo dirà la protagonista nel corso degli episodi, per la verità, quando e cosa si è disposti ad arrivare invece per una storia, per una buona storia, come si insegna il podcaster. Quindi è un po' tutto un gioco, diciamo, che secondo me si lascia guardare, intrattiene fino alla fine, c'è anche dei buoni colpi di scena, va preso un po' così, ecco,
alla leggera,
normale, diciamo, leggero, ecco.
Tu hai parlato di ossessione, come sai a noi le ossessioni ci piacciono e non poco. Va bene, tu pensi che sia una di quelle serie che parte magari un po' in sordina, anche qui sai le promozioni eccetera eccetera, e magari può trovare un suo pubblico anche col passaparola?
Guarda, l'ho visto un po' dalla top 10 di Netflix, forse un po' sì, vedo che la sta anche ampiamente scalando ora che diventi il fenomeno tipo Baby Reindeer, per capirci, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, la vedo molto difficile perché, ma proprio non ha, cioè non ha le carte in regola per farlo. Ripeto, è una serie che alla fine prende molto da tutte le serie che abbiamo nominato, certo, e cerca di farla un po' sua con questa cosa dell'Irlanda, però ecco, è veramente figlia di tante altre serialità già viste, quindi non mi sento di dire che sia la nuova, appunto, Baby Reindeer, certo, il nuovo fenomeno che
un po', insomma, derivativa
è da non perdere. Però mi permetto di aggiungere questo, siccome l'hanno, sì, annunciato proprio oggi, che Only Murders in the Building torna il 27 agosto.
Ah, è vero, è vero.
Per,
sì,
tutti gli appassionati, sappiate, okay, che quarta stagione, okay, su Disney Plus dal 27 agosto, quindi io non vedo l'ora, ovviamente.
Ho già visto il trailer, si preannunciano, oltre al ritorno di Meryl Streep, anche tante altre star, Zach Galifianakis, ho visto, tanti altri.
Assolutamente, anche Melissa McCarthy con questo trailer, quindi no, come al solito non ci faremo mancare niente.
No, ecco, non ci faremo mancare niente, noi saremo qua pronti. Va bene, Federico, ti ringrazio. E hai scritto qualcosa, vero, sulla serie?
Sì, che... sì, trovate la recensione su MoviePlayer.
Su MoviePlayer, okay, molto, okay, bene. Federico, ci sentiamo come sempre tra 7 giorni.
Perfetto, ciao, ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, noi siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata numero 32 della settima ossessione, che, come sapete, potete trovare già da domani in podcast sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info, e da venerdì più o meno a quest'ora, alle 18 poco più, su Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Io vi ringrazio di essere stati con noi, voglio dedicare questa puntata ad una persona che non so se mi sta ascoltando, ma se mi sta ascoltando le voglio dire che mi manca molto sentirla. Io invece auguro a voi davvero una buona serata e vi lascio alla programmazione di Nova Radio. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo.